È il momento, come ogni mercoledì, di andare da Xavier Iacobelli. Ciao direttore, ben ritrovato.
Buongiorno Vincenzo e buongiorno agli ascoltatori.
Allora, direttore, un po' di questioni sul banco, quindi mettiamoci subito a parlare. Intanto, ieri parlavamo di questa situazione un po' confusionaria in casa Lazio. Insomma, sembra che siano ai ferri corti Sarri e Lotito, poi però non è così. Lotito tira fuori un comunicato dicendo che è tutta una finzione, prenderà provvedimenti. Poi però escono dei video con Sarri che parla con i tifosi e dice: gli farò prendere quattro giocatori. Nel frattempo Luis Alberto si faceva trovare con le ciabatte, non voleva giocare perché non gli arrivava il rinnovo. Poi però Lotito glielo fa avere il rinnovo, ma anzi no, non ti convoco nemmeno per l'amichevole con l'Arsenal di Birmingham. Insomma, la situazione in casa Lazio è quantomeno di confusionaria, direttore.
Ma diciamo che la cosa più importante in questo momento, al di là del comunicato ufficiale che ribadisce unità di intenti tra il presidente e l'allenatore, è che oggi è il 2 agosto. La Lazio debutta il 20 agosto allo stadio di Via del Mare con il Lecce. E quindi, al di là di tutte, come dire, le ipotesi, le voci, i rumors, le smentite, i comunicati, qui ciò che serve alla Lazio è che la società proceda ad operare sul mercato per assicurare a Sarri almeno tre rinforzi di qualità. Qui la Lazio ha ceduto il giocatore più importante, quello che ha segnato gli ultimi 8 anni dell'epopea biancoceleste, cioè Sergej Milinkovic-Savic. Ha incassato 40 milioni di euro, cui aggiungere i circa 50 milioni di euro assicurati dalla partecipazione alla fase gironi della Champions League. Quindi è il caso che la società si dia una mossa. Dopodiché conosciamo bene Sarri e sappiamo che alla bisogna, qualora sia necessario, non le manda a dire.
Esatto, però io credo che veramente Sarri sia arrivato a un momento in cui crede poco a Lotito. Cioè, si pensava che all'inizio fosse Tare il problema. Risolto, tra virgolette, il problema Tare, magari Sarri diceva sarà più semplice. Tra i due, chi è che ha dimostrato di più all'altro? Perché Sarri, tutto sommato, con quello che ha avuto a disposizione l'anno scorso, si è piazzato al secondo posto, ti porta in Champions, meritava forse un qualcosina in più, direttore.
Ma io francamente sono stupito, stupito da questo ritardo della Lazio sul mercato, perché mi aspettavo che dopo aver sciolto il nodo Milinkovic-Savic, come avevamo ampiamente ipotizzato, era prevedibile che il giocatore partisse, soprattutto perché andando in scadenza di contratto si sarebbe liberato parametro zero. Però francamente sono d'accordo sul fatto che, come sostiene lo titolo, l'ha sostenuto davanti ai tifosi del Ronzo di Cadore. Lui non è uno che vada al supermercato e paghi uno e compri tre. Ma Berardi era un giocatore in cima alla lista dei desideri di Sarri e non è stato preso. C'è la questione Sow che è ancora in bilico. C'è la necessità di rafforzare il centrocampo e poi anche tu hai citato la vicenda di Luis Alberto. Francamente questo è un giocatore indispensabile per la Lazio, quindi è auspicabile che le nubi che sono apparse all'orizzonte vengano fugate presto.
Sì, infatti è così, però insomma, stupito anche io onestamente, vediamo intanto quello che succede. L'Inter ieri si presenta con Frattesi in campo, subito uomo gol e uomo assist. Che acquisto è stato per l'Inter Frattesi e soprattutto Scamacca, che ormai sembra vicino, è l'uomo giusto per sostituire Lukaku, poi lì apriamo un capitolo a parte ovviamente.
Ma sai, tanto Frattesi ha dimostrato nelle partite disputate durante la tournée giapponese di essersi rapidamente inserito negli schemi di Simone Inzaghi, ma credo ci potessero essere dubbi, stiamo parlando di un giocatore in netta fase ascensionale nell'arco della sua carriera, ha conquistato la maglia azzurra, nella stessa circostanza ha dimostrato di meritarla ampiamente sul campo ed è un rinforzo di prima qualità per un Inter sempre più azzurra. Perché arrivando a Scamacca diventano 7 i nazionali di Mancini a disposizione di Inzaghi. E questo è un dato di fatto benaugurante per la nostra massima rappresentativa, che ricordiamolo, un settembre non dovrà sbagliare né contro la Macedonia del Nord, con la quale c'è un conto sportivo aperto,
Beh.
né contro l'Ucraina. L'anno prossimo ci sono gli europei e la nazionale non può permettersi di fallire l'obiettivo della qualificazione. Quindi è un Inter, a mio avviso, che con Scamacca colma quella lacuna in attacco aperta dalla partenza di Chelsea, dal ritorno di Lukaku al Chelsea o dal fatto che Lukaku dovesse rientrare all'Inter, poi come ben sappiamo le cose sono andate diversamente.
Sì.
Ed è un Inter, a mio avviso, che in questo momento, avendo presieduto un radicale rinnovamento, ha, a mio avviso, la possibilità, grazie alla bravura di Simone Inzaghi, di essere ancora più competitiva rispetto all'anno scorso che vide la formazione nell'azzurra vincere Coppa Italia e Supercoppa Italiana e arrivare dopo 13 anni alla finale di Champions League.
Con Lukaku, come dicevi direttore, le cose sono andate diversamente da come si pensava. Ieri si è per la prima volta espresso anche Allegri, ha detto vedremo con Romelu se si può fare qualcosa. Una cosa è certa, il popolo juventino si è un po' ribellato perché dice ma che ragionamento è? Hai un 2000 e vai a prendere uno dell'età di un 93, uno dell'età di Lukaku, perché poi Lukaku che ha sempre messo si è sempre messo contro la Juventus eccetera eccetera eccetera. Però tornano le parole in mente, le parole di Giuntoli quando parlò di razionalizzazione della rosa, sacrifici, attenzione al bilancio, alle spese, all'economia, e ieri in qualche modo Allegri lo ha appoggiato dicendo quello che mi dicono di fare lo faccio, se dobbiamo sacrificare qualcosa per le casse verrà fatto un sacrificio. Ti risulta direttore che Allegri avrebbe voluto addirittura prendere Lukaku ma conservarlo insieme a Vlahovic e Chiesa, magari che Giuntoli ha detto no, questo non si può fare, bisogna monetizzare?
No, francamente questo non mi risulta invece che i vincoli di bilancio siano strettissimi.
Sì.
E l'unica motivazione, l'unica spiegazione logica a proposito di razionalizzazione dell'eventuale cessione di Vlahovic risiede proprio nella necessità che la Juventus ha di effettuare un'operazione in uscita di questa portata, perché altrimenti cozza in maniera, oserei dire, plastica contro il rinnovamento di una squadra che ha Vlahovic 23 anni, Chiesa 25 anni, ma soprattutto, non so se tu sei d'accordo Vincenzo, la questione fondamentale è la qualità del gioco della squadra. Se tu hai Chiesa ma giochi col 3-5-2 non va bene, lo impieghi fuori ruolo. È evidente che il campione d'Europa non possa rendere come renderebbe in un assetto tattico che gli consentisse di valorizzare al massimo le sue qualità, lo scatto, il dribbling, gli strappi che è capace di imporre ai propri avversari durante una partita. Quindi vedremo che cosa succederà. Lukaku è un attaccante che dal punto di vista del modulo allegriano il 3-5-2 fa al caso suo.
Sì,
però
sì,
vorrei ricordare anche che nella passata stagione ha giocato meno minuti rispetto a Dybala nella Roma, ha segnato meno rispetto a Dybala nella Roma, ha patito un infortunio che ne ha condizionato pesantemente l'avvio dell'annata sportiva con la maglia dell'Inter, c'è stato l'errore fatale di Istanbul nella finale con il City, ma quello può ovviamente capitare a chiunque.
Certo.
E soprattutto credo anche che la Juventus, c'è un altro dato, non c'è una grande fedeltà a scandire la carriera di Lukaku. La Juventus potrebbe essere la settima squadra della sua avventura professionale e costituirebbe il nono cambio di maglia complessivamente fra prestiti, andata e ritorno, fra Inter e Chelsea, Chelsea e Inter e tutto quanto la carriera di Lukaku ci ha raccontato. È chiaramente una scelta dettata da Allegri, perché non posso pensare che Allegri non sia assolutamente d'accordo su questa opzione.
No, è così, ma così come hai toccato un tasto importante, cioè quello del gioco che intanto deve fare la differenza, io ho la sensazione che Cristiano Giuntoli stia togliendo ogni alibi, ogni peso a Massimiliano Allegri, che si stia lavorando in maniera diversa anche dal punto di vista atletico per cercare di partire subito forte, dopodiché ci sarà una traccia abbastanza chiara. Credo che una deadline verrà tracciata, una decina di partite, visto il calendario, in cui la Juventus deve, se non essere perfetta quasi dal punto di vista del punteggio, e se non è bella deve essere perfetta sul campo dal punto di vista dei risultati. Se non arrivano i risultati deve essere quantomeno più gradevole, meglio, ma credo che Giuntoli sia lì pronto a spiare tutto e pronto a far calare la scure. Direttore, l'ultima grande opportunità per Allegri, immagino.
Beh, questo è fuori discussione perché credo che i tifosi della Juventus non dimentichino le 17 sconfitte patite nella passata stagione, le 5 sconfitte nelle 6 gare della fase girone di Champions League, evento negativo senza precedenti nella storia di alcune a livello internazionale, e soprattutto questo biennio senza vittorie sia in campo nazionale sia in campo europeo ha determinato per i conti della società un ulteriore appesantimento.
Parliamo di Juventus, direttore, non possiamo non pensare a Gianluigi Buffon, che chiude la porta, è tutto finito, si interrompe, diciamo, la sua meravigliosa carriera, avrebbe voluto regalarsi un'ultima gioia con il Parma, non è così, probabilmente lo vedremo nello staff di Mancini, della nazionale, ma sicuramente lo vedremo sempre nel mondo del calcio. Però che cosa ci lascia, cioè, quanti film c'è davanti agli occhi?
28 anni di calcio a livello assoluto, questo è un gigante. gigante per seconda definizione si attagli alla perfezione ad un'autentica leggenda del calcio mondiale. Come lui nessuno mai, e certamente sarà difficile negli anni a venire trovare un portiere, un calciatore capace di emularne le gesta, i risultati e di eguagliarne quantomeno i record che sono incredibili. Basti pensare che stiamo parlando di un signore che a 45 anni e mezzo ha disputato 1175 gare ufficiali tra Parma, Juventus, Parigi, Juventus, Parma, nazionale, 176 presenze in azzurro, capitano, campione del mondo nel 2006, vicecampione d'Europa nel 2012, prima era stato campione d'Europa Under 21 nel 96, tutto quanto allineato in bacheca, 12 di scudetti vinti sul campo, due sono stati revocati, ma sul campo ne ha vinti 12, e il record di vittorie in Coppa Italia, 6 in Supercoppa Italiana, 7, e potremmo andare avanti, caro Vincenzo, ancora per molto tempo. Ma non è solo e soltanto una questione di palmarès ineguagliabile per un portiere della sua bravura e della sua grandezza, è una questione di amore per il calcio, è una questione di esempio che è dato a tutti i ragazzi che vogliono fare il portiere.
Certo.
È un ragazzo che ha debuttato ancora minorenne in Serie A, lanciato da Nevio Scara fra i pali del Parma, e in quella partita che finì 0-0 col Milan parò l'impossibile anche a Jorge Weah e a Roberto Baggio, che erano i suoi avversari. Poi il primo gol in Serie A gliel'ha fatto Ciro Ferrara nella gara successiva, sì. Un segno del destino poi di quello che sarebbe accaduto dopo, e l'ultimo gliel'ha fatto poi Amparo, il bravissimo attaccante finlandese del Venezia, che alla stampa del suo paese ha dichiarato: ho segnato un gol al più forte portiere di tutti i tempi. Ed è la verità.
Ti faccio una domanda molto complicata, direttore.
Prego.
Epoche diverse, ma più lui o più Zoff?
Sai, io mi rifaccio a Giovanni Trapattoni, a ciò che lui disse a suo tempo, ovvero accostare Zoff è un monumento, ma accostare Zoff a Buffon significa accostare due epoche storiche completamente diverse. E quindi sai, poi è bellissimo questo gioco dei paragoni, perché chi è stato più bravo fra Maradona e Messi o fra Messi e Cristiano Ronaldo, è tutto quanto il calcio, che è un argomento fantastico, capace di alimentare continuamente dibattiti e accostamenti e paragoni. Noi dobbiamo essere felici di aver avuto in questi 28 anni la fortuna di vedere in azione Gianluigi Buffon, perché anche l'esempio che lui ha dato quando con molta naturalezza parlò a suo tempo della depressione che lo assalì tra i 24 e i 25 anni, così come tutte le altre vicende che l'hanno visto in prima fila nelle iniziative umanitarie. Io voglio rimarcare come non esitò un tempo, insieme con il suo amico Luca Scolari, manager grande profilo professionale, a prendere un aereo per andare a Gerusalemme e partecipare all'inaugurazione del playground aperto e costruito e realizzato nel quartiere ortodosso, dove ragazzi e ragazze di ogni nazionalità, di ogni credo religioso, di ogni comunità possono tuttora giocare insieme. E Luigi Buffon è stato uno dei sostenitori concreti di questa iniziativa, e quindi è evidente che tutto quanto tiene alla figura di Buffon travalica l'ambito squisitamente sportivo e agonistico, e tutto questo appartiene veramente ad una fuoriclasse che onora l'Italia. E basti dire ciò che i portieri ai massimi livelli dicono di lui, pensano di lui, per avere un'idea della grandezza di questa figura.
Assolutamente, sono tante veramente le fotografie che ci possiamo porre. Torniamo però un attimo a Lukaku, credo ci sia un audio di un nostro amico, vediamo un po' se è un audio amichevole o no, perché non credo che abbia tanti amici Lukaku per i suoi comportamenti. Sentiamo.
Ragazzi, buongiorno, Francesco da Cosenza.
Ciao Francesco.
Fate caso? Lukaku, gli ultimi 5 anni, dallo United a ieri, ha fatto bene solo con Lautaro a fianco. E l'anno scorso ha avuto un infortunio molto pesante. Certo, a questo prezzo è un buon acquisto per la Juventus, ma non è assolutamente commerciabile più.
Questo è il rischio d'impresa, no? Che si accolla eventualmente la Juventus, direttore.
Beh, penso che il rischio d'impresa sia la definizione più appropriata che tu potessi dare, Vincenzo.
Direi.
Poi sai, l'auspicio ovviamente per i tifosi bianconeri qual è? Che Lukaku, una volta trasferitosi a Torino, viva la sua stagione migliore, perché il valore assoluto dell'attaccante non si discute. È come dire, la pietra di scambio di questa operazione, cioè la cessione di Vlahovic, che alimenta molti dubbi e molte perplessità, perché Vlahovic è arrivato un anno e mezzo fa a Torino, pagato 80 milioni di euro dalla Juventus, forte di una media realizzativa nel primo semestre di quella stagione, registrata con la maglia della Fiorentina, che era di 0,82 gol a partita, cioè praticamente siamo un gol a partita. È arrivato a Torino ed è stato risucchiato dalla crisi di gioco della Juventus, poi nell'annata che si è appena conclusa la pubalgia lo ha tormentato, però i segnali che ci arrivano dal precampionato ci parlano di un giocatore smanioso di riprendersi il tempo perduto. E io, se penso a Vlahovic, se penso a Chiesa, se penso comunque ad un organico che si concentrerà sul campionato e sulla Coppa Italia, mi riesce difficile pensare che la cessione di Vlahovic, ripeto, determinata in primis dagli enti di bilancio, non possa non incidere sulla squadra di Allegri nella nuova stagione. Poi l'augurio qual è? Che il campo smentisca, questa che è un'opinione personale.
Sì, assolutamente, perché poi è sempre il campo, no? Il giudice supremo, come si dice sempre in questi casi. Però anche qui credo che un riferimento ad Allegri ci sia nella qualità di quello che ha potuto mostrare Vlahovic, che chiaramente è un giocatore che ha delle qualità, però anche nella Fiorentina con qualcuno ha funzionato, con Iachini un po' di meno, poi Prandelli lo ha rigenerato un pochettino, insomma è un attaccante che comunque ha avuto anche un po' delle sue pecche caratteriali o emotive, no direttore?
Ma sai, io penso che soprattutto la pubergia è il nemico più infido, invisibile, che possa a salire un giocatore e ostacolarne il rendimento, perché si sa quando comincia ma non si sa mai quando finalmente viene debellata e il giocatore può tornare ad esprimersi sui massimi livelli di rendimento. Però io credo che Vlahovic ha davanti a sé una stagione con la maglia della Juventus, del Chelsea, lo vedremo, lo capiremo presto, durante la quale rivederà il suo valore assoluto.
Domanda per te, direttore. Ciao da Luca da Puntala. Una domanda al direttore: come giudica fino ad oggi il mercato della Viola e in particolare un giudizio su Gino Infantino? Come gioca? Come si potrà adattare al campionato italiano? Grazie.
Beh, Gino Infantino è un bel acquisto, un gran bel acquisto. Tanto mi è piaciuta molto la scelta della Fiorentina, così come abbiamo registrato l'entusiasmo con il quale il calciatore ha accettato l'opportunità, ha colto l'opportunità che gli è stata offerta dalla squadra Viola. Questo è molto importante. Dopodiché a me piace il mercato della Fiorentina, il tipo di giocatori che ha scelto, evidentemente indicato e richiesto da Italiano, così come Arthur, che una volta lasciatisi alle spalle i problemi che ne hanno condizionato il rendimento, gli infortuni, e quindi né nella Juve né tantomeno nel Liverpool abbiamo visto in azione, rivisto in azione il centrocampista che a suo tempo guadagnò la maglia della nazionale brasiliana, io credo che la Fiorentina stia facendo molto bene e adesso ha anche, tra non molto tempo, visto che fine mese sono in programma i playoff della Conference, la possibilità di prendersi una rivincita sull'epilogo finale di un torneo che ha onorato dal primo all'ultimo giorno.
Un'altra domanda di un nostro amico Pietro da Catania, poi ti faccio una domanda un po' più amara. Pietro da Catania dice: buongiorno Vincenzo, chi giocherà accanto a Vlahovic, direttore? Chiesa per me è l'unico da vendere in base al modulo di Allegri. Però insomma, se tu devi vendere un giocatore come Chiesa perché c'è Allegri, qualcosa non funziona, no, direttore?
Bravo. Quindi mi pare che Chiesa debba essere assolutamente proclamato incedibile, ma mi auguro che, è vero che il mercato, sul mercato non bisogna mai dire mai e fino al gong del primo settembre tutto possa accadere, però se c'è un giocatore che di questa Juventus è un caposaldo, Chiesa, che si cambi questo benedetto modulo. È che si possa giocare soltanto col 3-5-2, lo sbaglio?
No, direi proprio di no, direttore. La domanda invece che ti faccio è riferita alla nostra nazionale, ancora una sconfitta, questa volta la nostra nazionale femminile. Io so quanto ci tieni da sempre, direttore, quando eri direttore di Tutto Sport, le pagine intere dedicate al calcio femminile, tra i primi giornali sei stato un po' tu anche con Carolina Moraccio a dare spazio eccetera. Sembrava a un certo punto, alla prima partecipazione, che la nostra nazionale stesse aprendo un percorso di crescita, poi è arrivato il professionismo. In realtà è un movimento, possiamo dire, che è un po' imploso. Adesso raccontiamo di quella che è l'uscita ai gironi del mondiale dopo la sconfitta 3-2 contro il Sudafrica. Possiamo dire che non si è creduto veramente fino in fondo in questo questo movimento e che sta un po' implodendo?
Ma io non credo che stia implodendo, credo che purtroppo il rinnovamento della nazionale sia stato tardivo. E quindi la vittoria sull'Argentina nella gara inaugurale ci aveva illuso, dopodiché la Svezia ha riportato sulla terra le azzurre, anche perché stiamo parlando di una delle rappresentative favorite per la vittoria finale. E purtroppo la partita con il Sudafrica, che ho avuto occasione di seguire, è stata una saga degli errori. La vittoria delle sudafricane è stata assolutamente meritata, ma l'Italia ci ha messo del suo, e quando in queste occasioni così importanti, su queste ribalte, dove tu non puoi sbagliare, perché altrimenti vieni castigato con l'eliminazione, se commetti questi errori poi alla fine li paghi, e il campo, bisogna rispettare sempre il verdetto del campo. Ora si tratta di capire chi sarà la nuova o il nuovo commissario tecnico della nazionale, perché il ciclo di Milena Bertolini, alla quale il calcio femminile italiano deve essere comunque grato, perché non si può dimenticare ciò che la nazionale fece nel precedente campionato del mondo. Però, come in tutte le storie di calcio, i cicli si aprono e si chiudono, questo purtroppo malamente.
I nostri ascoltatori ci portano anche in casa Napoli, così facciamo una riflessione in casa Napoli prima di salutarci, direttore. Allora, Osimhen, le parti sembrano più vicine per l'ultimo incontro, cifre quasi definitive, quindi si va verso questo rinnovo importante con Osimhen, con una cifra, una clausola sicuramente importante, da capire se arriverà o no l'offerta dalla Lial. Nel frattempo però, per quanto riguarda il sostituto di Kim, le nomination sono aumentate, siamo ormai quasi a 30 nomi, ancora non si sa chi sarà l'erede di Kim. Adesso si va addirittura in Brasile a pensare a Murillo, che è la stellina del Corinthians. Il Napoli, al di là del fatto che deve fare poco, che poi è andato via alla fine Kim, ha trattenuto la maggior parte dei suoi giocatori, sì, ha cambiato l'allenatore, però lo trovi un pochettino indietro nel passaggio da Giuntoli a Meluso, o credi che sia tutto estremamente sotto controllo per De Laurentiis?
Il nodo da sciogliere è il difensore centrale, e non è un nodo da poco, ostante il valore assoluto di Kim, che è risultato un autentico baluardo, l'architrave della difesa di Spalletti nell'anno della conquista del terzo storico scudetto partenopeo. Io credo che questo nodo debba essere sciolto almeno entro questa settimana, perché il debutto del Napoli si avvicina, sarà la gara inaugurale del nuovo campionato, e credo anche che al di là delle nominations, che sono sempre, come dire, notevoli e soprattutto numerose, abbiamo visto anche a suo tempo quando si trattò di scegliere il successore di Spalletti, la lista di nomi che si susseguirono prima che Garcia venisse ingaggiato, fosse ingaggiato dallo stesso De Laurentiis, ma io penso che questa sia la priorità del Napoli. Dopodiché Osimhen, ci sarà il prolungamento del contratto, perché il capocannoniere dell'ultimo campionato ha ribadito sin dall'inizio di questa nuova stagione la sua passione, il suo entusiasmo, il suo amore per il colore del Napoli. Sa perfettamente di essere uno dei migliori al mondo, e quindi direi di conseguenza la fatidica clausola rescissoria dovrà essere parametrata al suo nuovo ingaggio, ma questa è una legge fondamentale della domanda e dell'offerta sul mercato. Se tu hai un calciatore di questo valore, non puoi pensare di assicurargli un appannaggio che potrebbe risultare nettamente inferiore rispetto a quanto potrebbe essergli garantito da altri club, quindi devi muoverti di conseguenza. Però l'atteggiamento del calciatore secondo me è esemplare e depone ulteriormente a suo favore, credo, e mi auguro, soprattutto da appassionato di calcio, da stimatore del Napoli, che possa disputare almeno un'altra grande stagione in Serie A.
Beh, direi che lui sta dimostrando sicuramente grande attaccamento e voglia di dialogare, questa non è una roba da poco in questi periodi, in questi tempi.
Sì, soprattutto perché abbiamo esempi, diametralmente, abbiamo avuto esempi diametralmente opposti di giocatori che cominciano mettendo il broncio, poi gli viene il mal di pancia, poi si va alla rottura, eccetera, eccetera. No, invece Osimhen si sta comportando in maniera esemplare, e questo è un ulteriore motivo di vanto per i tifosi del Napoli e per il Napoli stesso.
Direttore Iacobelli, come sempre un grande piacere chiacchierare. Ciao direttore.
Grazie a te Vincenzo, buona giornata.
Ci ritroviamo mercoledì con il direttore.